Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera dedicata alle questioni internazionali. Abbiamo una puntata ancora, almeno per questo giovedì, extra large, fino alle 21:30. E avremo tre interventi.
Da lontano, uno proprio da lontano che è in Messico e tra poco lo chiamiamo, anzi ha già dato segno che è pronto, un pochino più ravvicinato. Facciamo il Sahel di Edoardo Baldaro e infine da Roma, ma praticamente dall'internazionale dei tribunali, avremo Fabiana Triburgo che ci dà un aggiornamento su quello che avevamo fatto già qualche settimana fa, parlando proprio di tribunali internazionali.
Corti internazionali, anche perché poi insomma qui si sta parlando dell'eventuale incriminazione di Netanyahu e anche del ministro della difesa, però vorremmo capire bene quali sono questi meccanismi. Adesso si è associata nella denuncia del genocidio anche la Turchia. Il Nicaragua aveva cercato in qualche modo anche di insomma portare avanti una denuncia da questo punto di vista, ma è stata respinta. Quindi insomma cercheremo anche di capire quali sono questi meccanismi che chiaramente alla maggior parte di noi sfuggono, mentre invece insomma la nostra interlocutrice ha una competenza necessaria per spiegarci queste cose. E quindi io direi che possiamo partire già. Penso che cioè abbiamo Diego Battistessa che è, se non sbaglio, a Madrid.
È proprio a Monterrey.
A Monterrey.
Nel centro di Monterrey. Ci senti?
Ciao.
Buongiorno. Sì. Buonasera per voi.
Effettivamente noi ti abbiamo chiamato anche perché abbiamo preso spunto
da un tuo articolo
che parlava di un incontro che si è tenuto a Madrid il 23 aprile scorso, proprio a proposito di un report regionale di Inside Crime, che sembra una serie di Netflix ma non lo è per niente, bensì un'associazione che studia in maniera anche approfondita insomma la violenza, la criminalità, in particolare con uno sguardo di attenzione all'America Latina, che purtroppo ha il record di omicidi e ma anche di violenze nei confronti delle donne. Quindi da qui è nato appunto una discussione, un approfondimento che insomma ci puoi riportare, su cui vogliamo un po' chiacchierare.
Sì, esatto, volentieri. Tra l'altro adesso sono appunto arrivato in uno dei centri della produzione di questa violenza, no? Tanto dal punto di vista più generale come dal punto di vista dei femminicidi, perché il Messico continua in questa spirale di violenza. Ricordiamo che per esempio i dati dell'anno scorso sono terrificanti, 12 donne uccise ogni giorno.
Ma anche il tasso di omicidi, perché il tasso medio degli omicidi in America Latina mi sembra che sia 20 ogni 100.000,
sì, esatto,
per non parlare dell'Ecuador che arriva a 45 se non sbaglio,
credo anche l'Honduras,
quando in Francia è 1,4, che è il paese europeo dove ci sono, esatto, più omicidi, ecco, questo è il...
E l'Italia, nonostante quello che ci racconta,
0,9.
In Italia, esatto, come avete appena detto, nonostante quello che ci raccontano, perché secondo un certo tipo di stampa in Italia viviamo un assalto costante della criminalità.
Però siamo più insicuri in famiglia.
Sì, la situazione, sì, se vogliamo, stiamo avendo un certo tipo di paradosso riguardo all'America Latina, perché da un lato riceviamo costantemente informazioni su quello che sta succedendo nel Salvador, no? Dove Bukele con il suo stile autoritario e di guerra alla malavita e alla criminalità organizzata ha creato una specie di isola felice, anche se poi dobbiamo analizzare cosa vuol dire isola felice e quali sono i risvolti, no? Per esempio il famoso falso dilemma dei diritti che non possono andare d'accordo con la sicurezza, no? E mentre viviamo questo tipo di esperienza in Salvador, quindi ci arriva una situazione particolarmente tranquilla, ottima, no? Di, quello male, che, sì, di quello che è il Salvador oggi, viviamo però nel resto della regione un peggioramento notevole. Avete parlato dell'Ecuador, dove si è passati da uno dei paesi più sicuri della regione a il paese che ha sperimentato un numero elevatissimo di omicidi, 8.000 nel 2023, con un tasso che raddoppia il tasso regionale su 100.000 abitanti. E poi ovviamente una violenza legata sempre di più a l'internazionalizzazione dei conflitti tra le bande del narcotraffico e anche nuove alleanze che si stanno gestendo tanto dentro la regione, così come tra organismi della criminalità organizzata che fanno sponda anche per esempio in Europa con le mafie nostrane, per così dire.
Sì, è quasi come se ogni paese avesse un suo narcotraffico, le sue gang che si sostituiscono sostanzialmente agli eserciti negli scontri con gli altri paesi, mentre l'esercito è usato all'interno,
considerando che ci sono, Adriano, zone di diversi paesi dell'America Latina dove lo Stato non ha presenza, dove effettivamente l'unica presenza dal punto di vista dell'autorità è sancita da gruppi criminali. Quindi ci sono proprio zone, io mi trovo adesso in Messico, ovviamente conosciamo Sinaloa e Guerrero, che sono paesi e stati dove diciamo l'esercito non ha presenza o capacità di essere capillare nelle operazioni, ma questo, ripeto, sta succedendo anche in Ecuador. In Colombia il piano di pace totale di Petro non sta funzionando, stiamo vedendo le mafie come operano nel corridoio del Darién tra la Colombia appunto e Panama, e in Centro America stiamo vedendo cosa sta succedendo in Honduras, per esempio, dove c'è il più alto tasso di omicidi e di femminicidi per quanto riguarda il numero della popolazione. Quindi in realtà si parla molto spesso di Bukele, ma è l'America molto di più, e in America Latina la tendenza in questo momento è contraria rispetto a quello che sta succedendo nel Salvador. Anche per questo il consenso regionale di Bukele sta aumentando vertiginosamente.
Certo, c'è anche un aspetto che riguarda la diversificazione delle attività dei cartelli, perché adesso si occupano anche, come dire, di controllare il traffico di esseri umani, controllano anche i flussi migratori, con una conseguenza anche del fatto che i soggetti sono più esposti, cioè le donne sono esposte a violenze e a stupri. E poi c'è una violenza istituzionale anche, che spesso e volentieri è collegata con il narcotraffico, che colpisce soprattutto, è tollerata peraltro, che colpisce gli oppositori e chi difende il proprio territorio. Quindi c'è un complesso, diciamo così, di agenti di questa violenza che è molto diversificato.
Sì, avete fatto bene a ricordarlo, perché effettivamente oggi quando parliamo di cartelli o gruppi criminali, rispetto anche a quello che Netflix, no, ci ha un po' trasmesso, soprattutto in Italia, ci vengono in mente questi pacchetti di cocaina che vanno da un lato all'altro. Io adesso sto parlando di tutto questo nel centro qui di Monterey, lanciando parole così, spero che non mi fermi la polizia a un certo punto mentre parlo di questo. No, però effettivamente uno degli aspetti che sono stati toccati in questo evento di alto livello è stato esattamente questo, la diversificazione degli interessi e delle operazioni, no, che vanno appunto anche dal traffico di esseri umani, sequestri e lavaggio del denaro anche in infrastrutture, in investimenti immobiliari. Insomma, Panama abbiamo visto che è molto famoso negli ultimi anni per questo. Tra l'altro Panama si vota il 5 di maggio e ancora una volta Panama non è esente da scandali di corruzione di alcuni dei candidati che si lanciano proprio alla presidenza, sempre rispetto a ingenti somme di denaro arrivate non si sa bene da dove, non sa bene da parte di chi, e quindi effettivamente c'è una differenziazione importante degli interessi di questi gruppi. E soprattutto un altro aspetto da sottolineare è l'aumento enorme della quantità di armi che sono in circolazione, perché il fatto che gli Stati Uniti non siano riusciti ad affrontare internamente il discorso delle armi ha portato un'esplosione della presenza di armi nel resto della regione. Per chi ci sta ascoltando, per cercare di fare un ragionamento diretto e facile, più armi si vendono negli Stati Uniti, più armi circolano in America Latina, perché le armi che poi vengono vendute negli Stati Uniti sono quelle che poi illegalmente passano la frontiera con il Messico e poi arrivano nel resto della regione. Quindi il problema delle armi negli Stati Uniti è un problema che si estende poi anche alla regione.
E anche di questi giorni, martedì, hanno scoperto nel vulcan Xaltepec alcuni resti umani, e l'aveva trovati una madre che cercava appunto il figlio, Ceci Flores, e lì dovrebbero esserci molti, molti resti umani che sono stati bruciati. Ma in questo caso verso dove potrebbero indirizzarsi le indagini? Verso appunto narcotraffico oppure traffico di migranti? Che vengono uccisi e bruciati.
Il traffico di migranti in Messico, e lo abbiamo visto anche rispetto ai fatti di Tamaulipas, dove erano stati coinvolte anche autorità dell'ordine pubblico e anche con i famosi 43 di Ayotzinapa. E il traffico di migranti in Messico è qualcosa che ha a che vedere con una struttura di potere territoriale che implica anche gli attori pubblici, le autorità, le amministrazioni. Quindi quando vengono alla luce casi come quello al quale avete fatto riferimento, che purtroppo non sarà l'ultimo e purtroppo non sono isolati, le indagini devono obbligatoriamente essere ampie, perché quello che ci insegna la storia recente rispetto a queste tragedie è che i cartelli non possono operare in queste zone in maniera autonoma, in solitaria, ma di solito non operano appoggiate a una rete di corruzione e di connivenza con parte delle autorità. Non dico tutte le forze dell'ordine pubblico, però di solito c'è una penetrazione importante delle organizzazioni criminali all'interno degli altri organismi che dovrebbero essere di controllo, come ci dimostra anche, ritornando un attimo all'Ecuador, per esempio il famoso caso giudiziario Metastasi, che è partito da un capo di una banda del narcotraffico in Ecuador che era in carcere, che le cui intercettazioni telefoniche hanno fatto vedere che questo signore chiamava tutti, chiamava giudici, chiamava funzionari dell'esercito, chiamava poliziotti, cioè aveva una rete di contatti e di persone nel suo libro paga che facevano parte un po' di tutta la struttura dell'amministrazione e del forze dell'ordine pubblico equatoriano. Quindi questo succede anche in Messico, e se pensiamo a dove devono rivolgersi le indagini, probabilmente saranno delle indagini che dovranno implicare anche un controllo sulle autorità locali.
avevi parlato di, dei processi anche di lavaggio di tutta questa liquidità enorme che hanno i narcotrafficanti e quindi della difficoltà anche di distinguere fra quella che è l'economia nera, insomma, criminale, e l'economia legale, che poi alla fine si intersecano in qualche modo, e soprattutto sia le istituzioni finanziarie sia anche naturalmente i governi sono come dire completamente corrotti da questo flusso immenso di denaro, che crea poi peraltro uno sviluppo totalmente diseguale, totalmente portato semplicemente alla ricchezza immediata senza nessun tipo di pianificazione, quelle storture economiche che fanno parte poi delle problematiche complessive dell'America Latina.
Sì, Giacomo, c'è un vero e proprio dopaggio economico, no? Perché ci sono delle zone dove effettivamente l'economia reale, no? E che è molto spesso basata su un'economia informale di persone che non hanno contratti con le sicurezze che possiamo avere, anche se le stanno togliendo poco a poco in paesi come Spagna e Italia, l'informalità nell'economia latinoamericana è ancora molto presente. Basti ricordare appunto cosa aveva significato la pandemia in queste zone, no? Esattamente perché non c'erano ammortizzatori sociali. Però poi ti trovi in delle zone dove effettivamente, se vai a fare una misurazione dell'economia reale, trovi tassi di informalità enormi con un boom edilizio incredibile, dove ci sono appartamenti venduti a milioni di dollari e si riesce a capire, però chiaramente non c'è una corrispondenza di tutto questo. Ovviamente poi questo denaro finisce, come bene hai detto, anche dentro le campagne politiche, anche dentro, pensiamo appunto alle elezioni che ci sono adesso a Panama, dove ci sono 5 candidati, tutti uomini, tutti bianchi, anche per ritornare un po' al tipo di problema che abbiamo anche nella rappresentazione della politica e uguaglianza di genere, cosa diversa in Messico, dove probabilmente per la prima volta avremo una donna alla presidenza, ci sono le elezioni anche qui tra poche settimane. Però sappiamo che poi questo denaro penetra anche all'interno delle campagne politiche e viene usato in modo importante anche per la corruzione.
In questo mezzo secolo di canita War on Drugs ci sono alti e bassi di cooperazione. In questo periodo, cioè, il Messico ha mandato 600 soldati militari a fare tipo esercitazioni, ma non sono proprio esercitazioni, al confine con gli Stati Uniti. In questo periodo, com'è su questo aspetto, quindi sulle migrazioni, il rapporto tra i due grandi paesi del Nord America?
Beh, tutti e due sono in un momento elettorale, in un periodo elettorale, quindi Biden si gioca a novembre la rielezione e AMLO, Andrés Manuel López Obrador, si gioca tra poche settimane la continuità di Morena con Sheinbaum come sua candidata per e continuare un nuovo periodo con Morena. Quindi per tutti e due le frontiere, la frontiera nord del Messico, sud degli Stati Uniti, e per il Messico anche la frontiera sud, dove non dimentichiamoci che ci sono sbagliati migliaia di chilometri di frontiera con il Guatemala, sono dei problemi da gestire in termini di politica interna importanti. E sappiamo che sotto la presidenza di Andrés Manuel López Obrador era stata inaugurata questa nuova forza dell'ordine pubblico, no? La Guardia Nazionale, che appunto doveva rispondere alle emergenze migratorie, e anche lì sappiamo che parte degli accordi commerciali che passano tra Stati Uniti e Messico derivano anche da un impegno che il Messico si prende per essere il famoso paese cuscinetto o materasso, se vogliamo, rispetto ai flussi migratori che negli Stati Uniti con gli ultimi anni di amministrazione Biden sono esplosi, perché poi noi parliamo spesso di quello che succede nel Darien, però non dobbiamo dimenticarci che le persone che attraversano il Darien hanno un obiettivo molto specifico e molto chiaro: arrivare negli Stati Uniti. Quindi anche se il Messico poi negli ultimi 2-3 anni ha aumentato esponenzialmente le richieste di rifugio, perché è stato dichiarato paese sicuro, e anche qui possiamo aprire una parentesi sul fatto che il Messico sia o meno paese sicuro per chiedere asilo politico e rifugio, però il Messico è stato dichiarato un paese sicuro e quindi ha accolto circa 150.000 rifugiati, forse qualcosa di più, sia nel 2022 che nel 2023, quindi insomma stiamo parlando di cifre già importanti. però partendo dal presupposto che le persone non si vogliono fermare in Messico, cioè vogliono arrivare negli Stati Uniti, pochissime in Canada, ma la maggior parte negli Stati Uniti. Quindi quello che mi avete chiesto nello specifico sugli spostamenti della polizia, siamo davanti anche a una teatralizzazione della politica, no? Questo lo sappiamo, lo viviamo, esatto, anche noi nei nostri paesi dell'Unione Europea. In questo momento siamo vicini alle elezioni, qualsiasi cosa che viene fatta in questo senso vuole dare un messaggio agli elettori sulla possibile continuità di una politica o di un certo tipo di risposta verso il problema o la questione migratoria, secondo come si vuole avvicinare la tematica.
Senti, ti volevo riportare in Colombia, perché appunto stavamo commentando qui in studio la notizia che il governo colombiano ha rotto i rapporti diplomatici con Israele. E però in Colombia il piano proprio di pace totale di Petro un po' arranca e c'è anche, come dire, una certa disillusione abbastanza diffusa che abbiamo pure avuto modo di riscontrare con un'altra interlocutrice che in una trasmissione scorsa ci ha parlato diffusamente anche della Colombia, anche rispetto per esempio ad alcune figure emblematiche come quella di Francia Marquez, e mi chiedo se queste figure emblematiche, che poi alla fine insomma sono effettivamente di facciata ma poi non incidono più di tanto, non sia anche quello che sta accadendo per certi casi in Brasile, dove appunto Lula ha rilanciato questo nuovo obiettivo contro il razzismo, che in qualche maniera è un veicolo per quanto riguarda la sostenibilità anche economica, dove ad altre cose in uno dei ministeri che riguardano questi aspetti c'è Aniel Franco che è la sorella di Marielle Franco, che era stata barbaramente uccisa. Come la vedi questo diverso comportamento rispetto alle posizioni in politica estera e quello che avviene invece all'interno, per esempio per quanto riguarda la Colombia?
Guarda, in Colombia la situazione è sicuramente complessa, perché Petro, primo ricordiamolo, no? Il primo governo di sinistra di 200 anni di Repubblica Colombiana, no? Quindi arriva con un'aspettativa altissima, come ci possiamo immaginare, no? E ovviamente già Francia Marquez qualche mese fa ha dovuto ammettere, di fronte a chi l'aveva votata all'interno del famoso patto storico che era stato fatto per portare sia lei che Petro al governo, non riusciremo in questi 4 anni a centrare tutti gli obiettivi che pensavamo di poter raggiungere, perché effettivamente le cose che vogliamo e dobbiamo cambiare in Colombia sono molte di più. Ora, e l'opposizione ha utilizzato un po' una frase che è un emblema rispetto all'operato di Petro, no? E ha detto: ci piacerebbe che Petro smettesse di fare il presidente del mondo e facesse il presidente della Colombia, no? Perché effettivamente Petro ha dedicato il primo anno e mezzo a occuparsi di problematiche che avevano a che fare, diciamo, con instabilità internazionali, no? E tematiche di geopolitica sia regionale che anche a livello internazionale. E questo, secondo me, agganciandoci un po' a quello che dicevate di Lula, perché Petro ha nella sua visione di liderazgo, no? Di leadership regionale, l'idea di poter sostituire Lula quando Lula non ci sarà più. Cioè, adesso che non ci sono più quei grandi liderazgos, no? Quei grandi leader come è stato Chavez, come è stato Correa, come nel caso di Correa non perché sia morto ma perché è esiliato in Belgio, e Evo Morales è caduto in disgrazia, quindi insomma mancano quelle figure di riferimento. In questo momento Petro vorrebbe essere il prossimo Lula, però Lula è ancora vivo, vegeto, in Brasile sta portando avanti cose molto importanti, con un governo che, come quello di Petro, non si basa su una maggioranza nel congresso importante, quindi si cammina un po' sulle uova, no? È importante considerare che, per esempio, quello che avete appena detto, che in Italia è stato riportato da pochissimi, forse sul fatto da noi e veramente da pochi altri, è qualcosa di veramente importante. Il fatto che Lula nel settembre 2023 abbia lanciato l'intenzione di creare l'obiettivo dello sviluppo sostenibile numero 18, ricordiamoci l'agenda 2030 lanciata nel 2015 alle Nazioni Unite, 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, e Lula in maniera volontaria solo per il Brasile lancia l'obiettivo 18 che riguarda la promozione dell'uguaglianza etnico-razziale, no? Poi questo però non rimane in parole, ma si trasforma in un'azione di governo interministeriale a marzo, dove ci sono state delle date importanti per quanto riguarda le giornate sull'eliminazione della discriminazione razziale, giornate indette dall'ONU, e si è visto proprio un'azione di governo coordinata, alla cui guida ci sono state Sonia Guajajara e Aniele Franco, che avete citato voi, che hanno già fatto capire che insomma non è un gioco, ma si sta portando avanti un'azione seria di governo rispetto a questo. Tornando alla Colombia, per concludere un po' il commento rispetto a questo, in Colombia la cosa è un po' più difficile, perché tutte le grandi riforme che Petro aveva lanciato sono state bloccate. Io in questi giorni mi sono riunito a Madrid con una lideressa indigena del pueblo Misak, ho fatto un'intervista che uscirà tra poco sul País, dove lei appunto racconta anche che ha appoggiato il patto storico, ma che effettivamente in questo momento c'è un blocco. E quella che Sánchez chiama, Pedro Sánchez, presidente, primo ministro spagnolo, chiama facciosfera in Spagna, no? Cioè tutto un blocco di giornali di destra, interessi economici, tutto quanto, che stanno spingendo per la caduta anticipata di Pedro. Mm-hmm. Quindi tutte le riforme vengono bloccate, vengono indette delle manifestazioni enormi contro il governo, e quindi le pressioni alle quali sono soggette Francia Marquez e Pedro in questo momento sono veramente veramente enormi.
Eh sì, in comune hanno questa fasciosfera Pedro e Petro, perché la Colombia potrebbe essere proprio il paese più emblematico di quello che è patente anche qui, e cioè che c'è una destra estrema molto aggressiva e anche piuttosto forte nel populismo, e una pseudosinistra che si barcamena in qualche modo. Hanno fatto delle manifestazioni in Colombia, prima i fasci, e dicevano che erano migliaia che se la prendevano con il fatto che le riforme di Petro avrebbero distrutto il paese, sì. E poi c'è stata la grande manifestazione del primo maggio a favore di Petro, sia a Bogotà, che erano più di 50.000, sia nel resto del paese sono arrivate 250, quindi c'è questo rapporto di forza tra le due fazioni. Ma quali sono le riforme che sono così invise alla borghesia colombiana?
Beh, sicuramente lavoro, salute, pensioni, e Petro è arrivato con un piano di cambio del sistema strutturale colombiano importante, riforma sull'educazione, l'università. Ricordiamoci che le grandi manifestazioni contro Duque erano partite proprio dalle università, no? E quindi insomma Petro arriva con un piano di cambiamento totale dell'approccio, no? Rispetto alla gratuità di determinati servizi, al fatto di togliere i debiti agli studenti che non solo faticavano ad entrare all'università, ma poi secondo il modello statunitense per anni dovevano continuare a pagare dei debiti enormi per poter pagare appunto gli studi universitari in un mercato del lavoro che non gli permetteva di avere neanche un salario minimo. Ricordiamoci che uno dei grandi delle grandi lotte che ha portato avanti Pedro è stato aumentare il salario minimo. Io ricordo ai tempi di Duque, quando io ero in Colombia, il salario minimo si aggirava intorno al 1.000.000 di pesos, che al cambio non erano neanche 250 euro, erano molti meno. Quindi insomma una delle grandi lotte è non solo aumentare il lavoro, ma che ci sia lavoro degno, no? Che poi sarà stato anche uno dei grandi proclami di Lula, ce lo ricordiamo, no? Lula ha detto: io quando sono arrivato ho combattuto la fame e la povertà, e adesso mi ritrovo ancora con 30 milioni di poveri dopo l'epoca buia di Jair Bolsonaro. E effettivamente una cosa però che c'è da sottolineare è che, parlando con i vari leader indigeni, nell'ultimo anno e mezzo sia in Colombia che a Madrid non ho potuto incontrare molti, effettivamente mi dicono: capiamo le basi strutturali sulle quali Petro sta cercando di fondare questo piano di pace totale, però a noi nei territori questo non è arrivato, non è ancora arrivato niente nei territori, e quindi c'è anche un po' di frustrazione dentro chi ha appoggiato il processo del patto storico, perché effettivamente si comincia a capire che le tempistiche sono molto più lunghe di quelle che ci si aspettava. E poi, per arrivare anche a parlare dei popoli indigeni, c'è da considerare che per i popoli indigeni la lotta va un po' più in là del colore di chi li governa, ma è proprio una lotta con l'approccio statale rispetto alla proprietà dei territori, rispetto al riconoscimento della loro identità culturale, ancestrale. Quindi non è stato un proprio un check in blanco, no? Un assegno in bianco quello che è stato dato a Pedro, è stato un voto di fiducia che però insomma non dico che vacilla, ma ci si rende conto che effettivamente ci vorrà molto più tempo di quello che ci si aspettava.
Volevo chiedere a proposito di questo, la riforma agraria che Petro in qualche maniera aveva implementato, che peraltro prevedeva oltretutto la nazionalizzazione delle terre appartenenti ai grandi cartelli del Narcos e la ridistribuzione ai piccoli contadini, insomma in qualche maniera si è fermata, ha avuto molte difficoltà, adesso ancora lo 0,4% della popolazione possiede il 46% della terra coltivabile. Ecco, questo aspetto della iniqua distribuzione della terra è stato centrale anche nella mobilitazione quarantennale delle FARC quando hanno cominciato la lotta armata. È un problema storico e non è solamente un problema storico della Colombia, che però sembra che non si riesca in qualche maniera a risolvere, anche perché poi se questa radice del male, dell'iniqua distribuzione, nello strumento dell'encomienda ai tempi degli spagnoli, insomma tutto da c'è un dibattito in corso riguardo questo, com'è così difficile affrontare quello che è un tema fondamentale per quanto riguarda appunto la Colombia non solo?
Beh, ma ricordiamoci che Jorge Lisse Gaitán nel 1948 è stato ammazzato proprio per questo, cominciava a mettere sul terreno la necessità, sul piatto, sull'agenda politica, la necessità di parlare della distribuzione del territorio. Io, Giacomo, una risposta senza entrare in un'analisi, in un'esegesi del problema della riforma agraria colombiana, che sarebbe molto lungo e necessiterebbe di molti dettagli, partiamo da un presupposto: per ridistribuire il territorio prima devi controllarlo. Quindi in questo momento in Colombia uno dei problemi è esattamente questo, ci sono ancora le dissidenze della FARC, con le ELN non si è avanzati quanto si voleva avanzare con il processo di pace, hai le forze las autodefensas gaitanistas nel Cauca e nella zona di Antioquia, non hai il controllo del territorio. I numeri che sono emersi da questo scenario sulla violenza in America Latina parlano in totale di tra le 20 e le 25.000 persone armate operanti in gruppi criminali al margine della legge in Colombia. Quindi ci rendiamo conto di cosa vuol dire avere 25.000 persone armate che operano nel territorio?
È un esercito praticamente.
Cioè, questo vuol dire chiaramente non avere il controllo di tutte le zone del paese, ed effettivamente da Bogotà, che è la capitale, che è il punto centrale amministrativo, possono arrivare tante belle parole, tanti bei progetti, poi però bisogna implementarli nei territori. E lì dove l'implementazione del territorio è difficile, basti pensare che Francia Marquez, per andare a casa sua, lei vive in una zona rurale, quando lei vuole andare a Yumbo, vuole andare a casa sua, deve andarci scortata e poi in elicottero, perché non possono garantire la sua sicurezza per arrivare a casa sua, perché non c'è un controllo del territorio in questo senso. Quindi dobbiamo anche cercare di capire di cosa stiamo parlando quando parliamo del territorio colombiano.
Un altro stato dove il controllo del territorio è un po' approssimativo è il Perù, anche lì ci sono zone afrodiscendenti e simili. Su Resumen latinoamericano la nostra passionaria Geraldina Colotti ha tirato fuori che il povero Pedro Castillo è l'unico presidente contro cui si sono scagliati, è anche venuto fuori della corruzione per l'attuale vicepresidente Dina Boluarte, che peraltro non si sa bene fino a quando la lasceranno lì i suoi.
Sì, esatto, cioè, anche per lo scandalo per l'ultimo scandalo dei Rolex, del fatto che siano andati a perquisirli casa, anche lei i Rolex ha detto che li aveva presi come un prestito da un suo amico, cioè delle cose che veramente solo in America Latina succedono in questi modi.
Però è vero che Pedro Castillo, poverino, è quello che viene più perseguitato, gli hanno rigettato la sua richiesta di essere scarcerato, che mi pare, una cosa del genere, aveva chiesto il suo avvocato, e rischia una cosa di 30 anni, non lo sentiamo.
No, è caduto il satellite. Ma diciamo che con Diego, insomma, abbiamo comunque parlato circa 35 minuti, quindi abbiamo affrontato tanti temi che riguardavano appunto la violenza in America Latina e anche le questioni che riguardavano la Colombia.